Alle 6 del pomeriggio del 10 dicembre 1981 un battaglione, su ordine del ministro della difesa José Guillermo García, fece irruzione nel paese di El Mozote. Avete sentito dalla voce di Rufina Amaya, una donna che riuscì a fuggire quella notte, quindi si salvò. Gli uomini furono giustiziati nella chiesa del villaggio, le donne prima furono violentate e poi uccise, i bambini bruciati vivi in una sorta di strage degli innocenti dell'età contemporanea. Parliamo di un fatto realmente accaduto in Salvador, nella città di El Mozote. Una strage che dovrebbe essere ricordata perché l'11 dicembre 1981 furono sterminati 800 civili innocenti, di cui la metà, vi abbiamo detto, erano bambini. E questo fatto storico, che ti dico la verità, io non conoscevo, tu lo conoscevi?
No, neanche io.
Però è molto, molto conosciuto, molto celebre, tra virgolette, passatemi il termine, in Sud America. Beh. Ha ispirato un medico, un cardiologo, che proprio su questa vicenda ha basato la sua opera letteraria. Il libro si chiama El Mozote, un'indagine del commissario Ferrer, edito da Viola Editore. Ce ne parla oggi l'autore Mauro Di Giorgio, cardiologo, internista e dirigente medico all'ospedale Grassi di Ostia. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Allora, medici protagonisti di romanzi, lo dicevo prima, medici scrittori di romanzi, e ne è piena la letteratura, una tradizione che si rinnova, Di Giorgio. Lei, oltre a scrivere romanzi, lavora in ospedale, lo abbiamo detto prima, l'ospedale Grassi di Ostia, insomma, un ospedale importante perché copre un vasto territorio, l'unico del litorale di Roma.
Sì.
Nonostante la tradizione, il connubio, diciamo, come dicevo all'inizio, medici e letteratura, la domanda io gliela faccio lo stesso, insomma, perché... mi aspetto una risposta personale. Perché un cardiologo che sta in prima linea come lei decide di scrivere libri gialli?
Ma diciamo, potrei rispondere perché no, nel senso che diciamo, un lettore è sempre sostanzialmente pigro, io sono un lettore accanito, nelle mie notti c'era abbastanza tempo per leggere e quindi ho letto tantissimo, leggo dall'età di 11 anni, quindi perché è scattata questa cosa non lo saprei dire, anche perché non è stata una cosa immediata, non è che una mattina uno si alza dice oggi comincio a scrivere. Diciamo che avevo scritto alcune cose, mi piaceva leggerle, alcuni racconti, alcune cose mie che tenevo per me. Poi è venuto il primo libro, che è venuto in modo assolutamente anarchico, perché una mattina mi sono alzato, ho scritto una cosa, mi piaceva, poi ne ho aggiunto un'altra, eccetera. Alla fine del libro questa pagina che io ho scritto all'inizio era circa pagina 120, quindi il libro è venuto via in mia anarchia, non l'ho scritta dalla prima all'ultima pagina, in un modo assolutamente miracoloso, ci trovo un romanzo che chi l'ha letto è piaciuto, insomma, però se dovessi dire come è uscito fuori non lo so nemmeno io. Poi a un certo punto ho visto che mi piaceva scrivere, mi piaceva essere letto e soprattutto mi piaceva leggermi.
Ecco.
E quindi ho continuato.
Tra l'altro il suo primo libro, lo ricordiamo, Mistero in rosso, poi ne è arrivato anche un secondo, perché lei ha il suo terzo libro, il secondo,
sì.
Quarto, Onora il figlio, e entrambi editi da Capponi Editore.
Sì.
Che differenza c'è tra l'ultimo e i primi due?
Ma diciamo che c'è stata certamente un'evoluzione stilistica, dal punto di vista stilistico anche letterario. E, diciamo, i primi due sono, il primo è un giallo classico, un giallo da camera chiusa ambientato a Roma, in questa Roma fossa, in un periodo di tempo spaziale anche 7 giorni d'estate, quindi c'è questo senso di chiusura, no? Di affusità, di caldo, no? Sempre con lo stesso personaggio, perché in quel periodo lo scrive un giallo classico. Questo è un romanzo invece che, diciamo, cioè che ha un'evoluzione, perché all'interno ci sono altre cose, c'è certamente una vicenda gialla, c'è una donna che scompare, che viene uccisa, quindi c'è il commissario che indaga, eccetera, ma c'è questo filo rosso che unisce questa strage di El Mozote con quello che accadrà molti anni dopo a Roma. È ovvio che ho voluto sottolineare questo aspetto, insomma, c'è questo filo rosso che collega il Mozote, diciamo che mi serviva dal punto di vista letterario, però quando sono incappato in quello che è successo in quel paesino, diciamo, questa cosa è diventata importante importante appuntare che l'incipit del libro è a El Mozote e il libro finisce a El Mozote, quindi diciamo una buona parte del romanzo è incentrato su questo. Sì. Su questo filo rosso che collega la strage attraverso un personaggio che poi ritornerà a Roma e che ovviamente chi avrà la pazienza di leggere il libro scoprirà.
Dottore, io essendo un'appassionata di Marguerite Yourcenar, che insomma, come lei ben sa, ha scritto un libro come Le Memorie di Adriano, quindi affondando un po' mani e piedi nella storia, amo molto questo genere di libri, quindi che fanno riferimenti a fatti storici. A lei chiedo però un'altra cosa: perché scrivere un'opera ispirata a questi fatti in particolare? C'è una motivazione? Come le è venuta l'idea?
Ma guardi, l'idea mi era venuta perché volevo ambientare, mi serviva dal punto di vista letterario, cercare una situazione che affondasse le origini nel Centro America, nella guerriglia, eccetera. Ho un mio paziente che si chiama Victor Hugo, perché il padre era ovviamente un appassionato di letteratura, gli ha dato questo nome, che è salvadoregno e che mi ha illuminato sul dipartimento di Morazan. In realtà io gli ho chiesto dove era la guerriglia in quel periodo, lui mi ha parlato del dipartimento di Morazan e indagando e documentando sono incappato al passaggio di El Mozote. Poi tra le altre cose l'ho considerato perché ci sono morti serie A di serie B, noi tutti conosciamo quello che è successo a Monsignor Romero nel Salvador, che è stato santificato, quindi è un morto chiaramente di serie A, il 24 marzo 1980, ma nessuno conosce quello che è successo a oltre 800 contadini un anno dopo in quella sperduta landa desolata ai confini con l'Honduras. E quindi ho voluto riportare e ho dedicato il libro anche a quei poveri morti, diciamo quello che è successo a questi morti di serie B che nessuno ricorda in Italia. Infatti è una strage che anche persone insomma che hanno conoscenze di queste situazioni non conoscono, quindi ho voluto riportare e anche dare questo titolo che è un titolo un pochettino povero, perché chi lo dice, ma che cos'è il Mozote, un nome di una persona, una località, che cos'è una località esotica, no, è il nome di un borgo che nessuno conosce e nessuno avrebbe mai conosciuto, e forse sarebbe stato meglio se non fosse stata quell'orrenda strage ormai 50 anni fa.
Certo, ma invece nella scrittura dei suoi libri quanto contano le conoscenze professionali e quanto diciamo funziona il mondo della medicina per scrivere questi gialli?
Ma io credo che a me aiuta moltissimo, perché tutto quanto il discorso della tanatologia, dei medici legali, nel mio libro c'è un medico legale che è la compagna del mio commissario, quindi il mio commissario di medici legali non capisce niente, però c'è la compagna che è un medico legale e quindi le autopsie vengono in qualche modo riportate in maniera
dettagliata.
Sì, molto esatte in qualche modo, anche la tanatologia, in questo libro c'è per esempio il discorso delle mosche, no? Che ci danno un indizio di quanto tempo il cadavere è rimasto fermo, cioè dalla morte in qualche modo, perché in base al tipo di mosche e di larve che ci sono. E poi in questo libro c'è un'altra situazione che come cardiologo mi ha aiutato, però questo non ve lo posso dire perché altrimenti svelerei il romanzo.
No, niente spoiler.
Però certamente nel mio libro metto moltissimo in semicina, perché sono quelle che conosco e quindi anche inconsciamente escono fuori, e poi penso che sia anche interessante arrivare a conoscere certe cose, io le conosco e cerco di mettere nei miei romanzi.
Certo, aiuta anche un po' il lettore, no? A calarsi, dà un diciamo un fondamento anche un po' a quello che racconta nei libri, insomma.
Sì, ma guardi, questo fatto oggi, se lei apre la televisione, vede CSI, tutte queste cose americane, fare le autopsie in diretta a mezzogiorno mentre uno mangia a pranzo, ormai è diventata una cosa quasi comune, no? È una cosa che forse tant'anni fa era impossibile, no? Uno immagina di aprire il televisore e di vedere un'autopsia, no? Con un cadavere aperto, e ci sono, quindi oggi non sono cose che sono quasi normali, cioè stanno entrando ormai nella nostra quotidianità, diciamo, in qualche modo, ci siamo abituati anche a quello in qualche modo.
È vero.
Però certamente scrivendo dei libri gialli, dei libri in cui degli omicidi, è ovvio che bisogna essere in qualche modo veritieri.
Certo.
E quindi è necessario avere una conoscenza di quello che succede al cadavere, anche perché molte cose poi escono fuori con l'autopsia. E in questo io penso di essere in qualche modo, senso mi documento, studio, molti amici, ho visto in vita mia 3-4 mila autopsie, quindi
certo.
È una persona che è nel campo, insomma.
Giustamente. Certo. Senta, Giorgio, l'abbiamo detto prima, il commissario Ferrera è il protagonista, no?
Sì.
Che ritorna un po' in tutti i libri.
Sì.
Ferrer cerca la verità in un mondo in cui la finzione rischia di farci perdere un po' l'orientamento. Quanta finzione c'è nella realtà e quanto è difficile trovare la verità?
Ma guardi, io penso che il mondo delle persone normali fuori dagli ospedali, in qualche modo, ecco perché il medico in qualche modo è avvantaggiato, è un mondo nel quale la finzione è assolutamente prevalente. La finzione è legata all'immagine, è legata al fatto che uno si veste bene, è legata al paravento del perbenismo, è legata al fatto che vi sono delle barriere che è difficile scalfire. In ospedale io vedo pazienti che sono a loro fragilità nella malattia e qui sono,
certo,
non ci sono queste barriere. E quindi è difficile, qui nel mondo reale la finzione è molto concentrata, è molto difficile scalfirla. Il medico che conosce l'uomo e conosce la persona anche nelle sue fragilità, in questo è più avvantaggiato.
Fra l'altro,
e un commissario di polizia si trova a cercare in un mondo nel quale la finzione è fondamentale, in cui l'immagine è tutto.
Fra l'altro, dottore, lei lavora, diciamo, in un territorio anche dove comunque sia stato anche oggetto di un racconto importante di cronaca e dove forse anche magari la popolazione locale fa fatica ad accettare alcune realtà, no? E lei magari invece in ospedale vede
di altri. L'ho aperto nel 1986, penso che il primo malato di questo ferro l'ho visto io, c'è la mia firma sulla cartella clinica, ero giovane medico, quindi ho avuto pazienti malavitosi che sono stati uccisi eccetera, perché mi occupo anche del fegato, quindi ovviamente molti erano pazienti con problemi di epatite C eccetera, quindi ho conosciuto tutti quelli che stanno sulle cronache nere, assolutamente, quindi sono a conoscenza di quello che c'è. Con loro ho avuto un rapporto che ovviamente un rapporto sempre medico-paziente, non faccio io, ma ho avuto pazienti che poi sono stati ammazzati, quindi sono perfettamente a conoscenza. È un territorio difficile, ma c'è anche tanta gente ottima, insomma, quindi io penso che l'ottimismo vada sempre delle fuori, perché nelle persone c'è, diciamo, bisogna sempre trovare il lato positivo, perché c'è ed esiste e è la cosa che manda avanti poi il mondo.
È giusto. E allora, fatevi avvolgere da questa indagine del commissario Ferrer e scoprirete anche dei fatti storici, insomma, che sarebbe bene non dimenticare, di Giorgio.
Non dobbiamo dimenticare assolutamente, perché quello che è successo al Mozzot è una cosa. Poi è una cosa che noi adesso che ritroviamo anche tra i migranti, compagni, cioè ci sono morti che sono anche più vicine, ma quello che è successo al Mozzot in un paese sudamericano, a opera di questo battaglione, che poi si è macchiato anche di altri crimini, se uno vuole indagare, può andare a documentarsi, lo capirà, perché è stato fondato e addestrato nell'81 e sciolto soltanto nel 93, e in tutti questi anni ha continuato ad ammazzare, è stato responsabile anche della morte di 6 gesuiti nell'Università del Centro America nel 1989, quindi ha continuato con le nefandezze, è stato sciolto soltanto nel 1993. Quindi.
Accidenti. Insomma, abbiamo tutti gli elementi anche un po' per ricordare e anche,
sì,
anche degli spunti per andare anche ad approfondire.
Sì, chi legge il libro poi in qualche modo possa avere. Esiste su YouTube addirittura l'intervista a Rufina, che è la persona che
sì,
si è salvata.
Sì, 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 l'abbiamo fatta sentire all'inizio.
Dalla strage,
esatto,
certo.
Che poi okay. è l'unica sopravvissuta.
Lui è sopravvissuta, esattamente. E quindi chi vuol documentarsi può farlo, e penso che non si debba mai dimenticare tutto.
Assolutamente
questo.
No. E allora ringraziamo l'autore di questo libro, Mauro Di Giorgio, cardiologo, internista e dirigente medico all'Ospedale Grassi di Ostia. Grazie ancora per essere
grazie
state
a voi,
con
buonasera.
Noi.